Riprendo a partire da alcune vostre domande proprio rapidissimamente questa cosa della libertà che viene creata dall'annunzio. Pensate innanzitutto al versetto del Vangelo di Giovanni: la verità vi renderà liberi. È un concetto, è una parola straordinaria, rivelativa, cioè noi siamo abituati a pensare alla libertà come il primum, invece quel versetto di Gesù dice la verità vi rende liberi, cioè tu sei un po' libero, perché Dio ti ha fatto libero, ma solo quando trovi la verità diventi veramente libero di seguirla. È l'incontro con la verità che rende liberi, quindi la libertà non è una cosa che si ha già totalmente, ma la libertà viene formata dall'educazione. Se io faccio conoscere le cose belle, rendo libero mio figlio, rendo libero mio collega, un adulto. Se io invece non conosco le cose belle, sono libero di scegliere tre cose brutte. Poi l'uomo è capace di conoscere alcune cose belle, nella fede cristiana la De Verbum lo dice, può conoscere alcune cose di Dio da solo, ma non può conoscere da solo tutto di Dio. Quindi è solo l'incarnazione che rende liberi. Pensatelo anche a livello educativo, questo è fondamentale, cioè vuol dire riequilibrare alcuni atteggiamenti che sono un po' incoscienti, superficiali. Pensate a Dante. Dante, io divento libero di amarlo dopo che me l'hanno presentato bene. Non è che io, professore, posso dire vi va di sentire Dante a voi ragazzi di 15 anni, loro dicono no, non ce ne importa niente e io non lo spiego. È Benigni che rende libero Dante, è Frisina, cioè quando c'è uno come Benigni che sa spiegare Dante, è questo personaggio famoso in Italia, per chi non è italiano, che ha cominciato a spiegare questo poeta, a raccontare, a declamare i canti, le persone lo sentono, si mettono a piangere sentendo uno che spiega Dante e dice ma come posso io non conoscerlo? Cioè ti viene voglia di leggerlo, di sentire, ma tu diventi libero di conoscere Dante perché lui te lo presenta. Allora l'educazione è presentare, non aspettare che l'altro chieda. Vi faccio anche un esempio concreto della catechesi sulla cresima. Ricordo, faccio l'esempio di uno della mia famiglia, mio papà era bravo, normale, intelligente, eccetera. Quando io, come tutti gli adolescenti, al momento della cresima gli dissi, lui mi chiese vuoi fare il cammino della cresima? Lui, io risposi come tutti gli adolescenti, no, non ci voglio, io voglio stare a casa a giocare, cioè cosa me ne importa di, pensate se voi chiedete a un ragazzo se vuole andare a scuola, è chiaro che non ci vuole andare, no? Cioè, non è allora lui mi disse, in maniera semplicissima, no Andrea, tu adesso hai 12, 13 anni, eccetera, tu hai conosciuto la fede da bambino, tu adesso fai tutto il cammino della cresima, se poi tu vuoi, dopo aver capito meglio chi è Gesù per un adolescente, poi ti lascerò libero di non fare la cresima, ma io non ti lascio libero di non andare alla catechesi, cioè tu devi seguire il cammino della catechesi, se poi dopo 14 anni decidi di essere ateo, dopo che hai ascoltato bene chi è Gesù, allora io rispetterò, non ti imporrò la scelta della cresima. E poi, lo dico scherzando, mi fregò perché poi il gruppo era bello, il prete in gamba e i ragazzi, cioè io stando dentro dopo un po', come uno a scuola non ci vuole andare, ma se l'insegnante è bravo, se la classe, cioè sono gli altri poi che ti fanno scoprire che la scuola è una meraviglia, no? Allora l'educazione è proposta, è anche proposta forte, cioè cogente. Uno non può dire tu non conosci Gesù, no, un genitore cristiano deve dire tu lo devi conoscere. Fa parte del mio dovere di educatore chiederti di fare questo, e tu lo devi fare. Poi io ti rispetto in alcune libertà, tu alcune cose va bene, però dopo che tu hai conosciuto veramente, non che te non ti va e allora non si fa. Bene, punto 1.4, questo che noi stiamo dicendo del primato della proposta sulla domanda non toglie il valore della domanda dell'uomo. Io non ne ho parlato perché avete già fatto il corso con Don Leonardo Emmi. Voi sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica, rispetto alla Dei Verbum, premette una prima parte, un primo articolo, che è l'uomo capax Dei. È una novità del concilio del Catechismo della Chiesa rispetto alla Dei Verbum. La Dei Verbum parte dal Dio che si rivela e la fede come risposta. Il Catechismo della Chiesa Cattolica premette un capitolo che è l'uomo capax Dei. Si usa il termine latino, ve l'ha spiegato Don Leonardo, perché questa capacità dell'uomo non è nel senso che l'uomo può arrivare a Dio, ma è capax in senso latino, cioè l'uomo lo può ricevere, l'uomo lo può contenere perché Dio lo ha fatto per lui. Allora si parte nel testo da un brano della Gaudium et Spes. Se voi guardate il primo documento conciliare, la prima citazione che c'è nel primo capitolo del Catechismo è la Gaudium et Spes, l'uomo che è fatto per Dio. La grande dignità dell'uomo consiste nella sua possibilità di sentire la necessità di Dio, anzi nel fatto che non può non sentirla. E penso con Don Leonardo ne avete parlato, è la grande differenza fra l'uomo e qualsiasi animale, tema molto importante per la catechesi. Nella catechesi voi potete anche partire da chi è l'uomo, poi arrivare alla rivelazione, poi arrivare alla fede come risposta, no? Per esempio una scimmia non può bestemmiare una formica, una gallina, un pinguino, così come non può ringraziare Dio, cioè l'animale non può avere relazione con Dio, perché l'animale vive il presente, non vive la domanda sul presente. L'uomo è come un pesce che sta nell'acqua, ma sta anche sopra nell'acqua e dice: perché sto nell'acqua? Che ci sto a fare nell'acqua? E cosa c'è al di fuori dell'acqua? Cioè l'uomo ha una domanda su se stesso, non ha solo l'istinto, l'uomo è l'unica creatura capace di relazione con Dio. In questo senso l'uomo è capax Dei, no? Quindi noi possiamo partire nella catechesi anche mostrando chi è l'uomo. L'uomo, per essere uomo, anche l'ateo, dice Dio non c'è, ma per far questo lo dice, cioè dice la parola Dio, pensa, dice, chi dice che Dio c'è non fa male a dirlo. Ma il problema di Dio è il problema dell'uomo. Voi sapete che a livello proprio di storia dell'uomo, noi non troviamo l'uomo anticamente dalle ossa, dal cranio, noi identifichiamo l'uomo dalla presenza di qualcosa che ci richiama il simbolo e il rito. Se noi troviamo un graffito su una, quello è un uomo preistorico e non è solo un primate, per quanto capace di. Se noi troviamo una sepoltura con dei riti, con delle ossa orientate in un certo modo verso il sole, troviamo i fiori, troviamo. In questo senso l'uomo primitivo è uguale a noi, cioè noi ci sentiamo chissà chi. L'uomo primitivo è uno che si muore sua moglie e dice: perché? L'uomo primitivo è uno che, se un altro gli fa del male, dice: perché mi fai del male? Non è solo il dolore fisico, ma c'è la domanda sul perché c'è il male. Mentre un animale soffre se tu gli dai una bastonata sulla testa, se tu lo mangi, ma non dice: perché mi mangi? Cioè non ha una domanda su ciò che sta avvenendo. Allora, il fatto che la domanda nasca dalla rivelazione non toglie il fatto che ci sia una domanda che già è nell'uomo, domanda che si può anche assopire, la rivelazione la fa sorgere e soprattutto la fa sorgere nella sua radicalità, cioè facendole scoprire la verità, orienta quella domanda che è relativa, la fa fiorire nella sua pienezza. Quindi è complesso il rapporto fra domanda, risposta, domanda che nasce dalla fede, verità, libertà. È come una circolarità, cioè l'uomo è già una domanda, ma la domanda diventa vera domanda quando si trova la verità, la bellezza, l'amore, Dio, quando c'è la rivelazione. Quindi è un rapporto, a sua volta la domanda dell'uomo nasce perché Dio ha fatto l'uomo, e quindi è un circuito molto interessante. Però non possiamo approfondirlo perché il mio tema è la rivelazione e non la questione della domanda che avete già affrontato. Veniamo al punto 2, punto successivo. In questa seconda ora affrontiamo il tema della comunicazione di questa rivelazione che avviene nella storia del creato del popolo di Israele in Gesù. Come continua, come prosegue, come arriva a noi la rivelazione? Allora, il Concilio, ripreso dal Catechismo della Chiesa Cattolica, al capitolo secondo, articolo 2 e 3, ci fa capire che la parola di Dio, che è Gesù, che è la rivelazione stessa di Dio, che si compie in Gesù, ci raggiunge in due modi, che sono sempre insieme, sono inseparabili, sono la viva tradizione della Chiesa, e prima ancora del popolo di Israele, sono la Scrittura. Sono due realtà che nascono dall'unica rivelazione di Dio. Nascono e si accompagnano sempre. Vedremo subito che la tradizione, la vita della Chiesa è primaria rispetto alla Scrittura, ma non può esistere senza la Scrittura. Potremmo dire, se noi facciamo un ragionamento cronologico e teologico, che prima c'è la rivelazione in Gesù. Poi c'è la Chiesa che trasmette la parola di Dio, poi la Chiesa scrive la Scrittura. Questo è vero a livello storico, la Chiesa prima predica, prima confessa, prima battezza, solo dopo scrive la Scrittura, ma anche teologicamente più importante la tradizione della Scrittura, però a un altro livello la Scrittura e la tradizione sono alla pari, cioè vanno insieme, a un altro livello ancora la Scrittura per certi aspetti, vedremo, è più importante della tradizione perché è un ancoraggio fisso, è un gioco molto complesso, quello fra la parola che è Dio, la parola che è la tradizione, la parola che è la Scrittura, cerchiamo di capirlo adesso. Allora vedete che al punto 2 si insiste su questo fatto, il punto 2 che vi ho messo, ed è appunto il catechismo della Chiesa Cattolica e la De Verbum, Gesù non ha chiesto prima di tornare al Padre, di ascendere al cielo, di scrivere il Vangelo. Gesù non ha detto agli apostoli, mi raccomando, prima di morire, voglio che voi mi scriviate quattro Vangeletti, un atto degli apostoli, un Apocalisse. Cioè, la domanda di Gesù non è sul testo scritto, quindi non solo la parola di Dio non è la scrittura, innanzitutto al primo livello, ma non è neanche al secondo livello, perché la parola che Gesù lascia alla Chiesa è la parola viva. Predicate, insegnate quello che vi ho insegnato, battezzate, fate questo in memoria di me, guarite i malati, a chi perdonerete sarà perdonato, donate vi sarà dato, andate in tutto il mondo. La parola di Gesù è perché nasca la parola della Chiesa. La volontà di Gesù è che la parola, la sua parola, la parola di Dio che è Lui, sia trasmesso dalla Chiesa. In questo senso la catechesi è fondamentale, la catechesi è parola di Dio, cioè un catechista è, adesso vedremo in che senso, è parola di Dio, cioè un bambino non diventa cristiano leggendo la Bibbia, voi non dite compratevi la Bibbia e ve la leggete a casa, no, un bambino, un adulto, un catecumeno viene nella chiesa, sta con voi, canta, balla, ama, parla, è nella chiesa che si trasmette la parola di Dio. Non sui libri, non su internet, anche sui libri su internet, ma primariamente nella Chiesa. Sapete che il documento di base dice, prima dei catechismi vengono i catechisti, cioè i catechisti sono più importanti dei catechismi, prima dei catechisti viene la comunità cristiana, cioè è la Chiesa che fa catechesi. La catechesi è l'eco della parola di Dio vivente nella Chiesa. In particolare la De Verbum lo dice al punto 7, dice Dio nella sua somma benignità volle che quanto era stato rivelato in Cristo venisse trasmesso. Notate la precisione teologica e catechetica, la Chiesa non nasce per volontà di Gesù. Sapete che già questo, raggiungere questo risultato è importante, cioè le persone dicono la Chiesa l'ha inventata Pietro, l'ha inventata Paolo, Giovanni, no, la Chiesa l'ha voluta Gesù, Gesù ha chiamato i dodici, sono come i dodici figli di Giacobbe, sono il nuovo popolo di Israele, c'è Cefa, nome che ha dato Gesù a Pietro, tu sei la pietra su cui costruire la mia Chiesa, no? Ma Gesù ha voluto la Chiesa perché il Padre gliel'ha ispirato, cioè per la fede cristiana la Chiesa è nella volontà di Dio. La Chiesa esiste perché è Dio Padre che ha voluto la Chiesa. Abbiamo detto, no, Dio volle rivelare se stesso e manifestare il mistero della sua volontà per mezzo del quale gli uomini, dice la De Verbum, hanno accesso alla comunione con Dio. Quindi la Chiesa appartiene al disegno di Dio. L'uomo, no, Dio non vuole solo darci Gesù, ma vuole che intorno a Gesù nasca la Chiesa che è questa comunione con Lui. E la De Verbum continua, per questo Gesù allora ordinò agli apostoli di predicare, battezzare, cioè ciò che Gesù chiede agli apostoli, andate, ammaestrate, battezzate, predicate, lo fa perché l'ha imparato dal Padre. Gesù porta a compimento la promessa di Dio che gli uomini avrebbero avuto finalmente comunione con Dio. La Chiesa è la realtà dove l'uomo ha comunione con Dio. L'Eucaristia è il cuore della Chiesa, perché nell'Eucaristia le persone mangiando il corpo e il sangue di Cristo hanno comunione con Dio. La Chiesa è l'Eucaristia, potremmo dire in senso, variare un po' semplificata, forte, ma l'Eucaristia è questo. Notate subito, ve lo faccio per farvi capire la questione, lo vediamo in un piccolo brano che è a pagina 4, l'ho preso da Umberto Betti, un grande teologo che è stato una delle persone importantissime nella redazione, nel commento alla Dei Verbum, è un francescano, anche lui adesso è già nel cielo del Signore. Umberto Betti dice con molta precisione, com'è che noi oggi conosciamo l'ultima cena? Noi l'ultima cena di Gesù la conosciamo perché la leggiamo nel Nuovo Testamento, la leggiamo in Marco, in Matteo, in Luca, la vediamo nel segno di Cafarna o in Giovanni, la vediamo in San Paolo nella prima Corinzi, ma noi incontriamo l'ultima cena attraverso la celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica è il modo con cui noi conosciamo e abbiamo comunione con l'ultima cena attraverso la tradizione della Chiesa. Quindi io non incontro l'ultima cena leggendo semplicemente la scrittura, io ho bisogno di leggere la Bibbia, ma io ho bisogno di andare a messa. Sono i due modi, la scrittura e la tradizione, con cui io incontro il Cristo, che è la vera parola completa, no? Anzi, sottolinea Betti, da un certo punto di vista la tradizione è molto più importante della scrittura, perché io posso leggere 1000 volte il brano di Prima Corinzi, fate quello che così come ho ricevuto, così vi trasmetto, e Gesù prese il pane, eccetera, eccetera, ma io non avrò mai l'Eucaristia, cioè la Bibbia non mi dà l'Eucaristia. Quando invece la Chiesa celebra la Messa, io ho la presenza di Cristo, io ho il Cristo vivente. Quindi l'Eucaristia, da un punto di vista teologico, mi trasmette di più della Bibbia, cioè ha una forza della parola di Dio che è la capacità di portarmi Dio in quel momento. Mentre la forza della scrittura è di ancorarmi a una parola che è ispirata in ogni singolo passaggio ed è una pietra inamovibile che diventa come una regola della tradizione. Se per esempio durante la messa al prete gli viene da ridere, quello non è la vera tradizione, cioè nella messa ci sono delle cose, il prete può dire una sua idea che è stupida, che non è la parola di Cristo, no? Cioè la tradizione è più viva, è più libera, mi dà di più, ma anche il rischio di darmi di meno, perché la tradizione può allontanarsi dalla verità, no? Voi catechisti siete tradizione, ma se un catechista dice Gesù non è risorto, quello non è Gesù che lo dice, quello è una menzogna vostra, cioè il catechista può errare, ma dà di più perché il catechista converte, tra virgolette, la scrittura da sola non ti dà la conversione, no? La scrittura invece ha la forza, dice Betti, di essere ispirata espressamente in ogni sua forma, cioè la scrittura è tutta ispirata. Anche l'apice, anche lo iota, è un problema di interpretazione semmai, cioè io da studioso devo interpretare i particolari della Bibbia, ma sapendo che è tutta ispirata, dall'Antico al Nuovo Testamento, mentre non ogni parola di un catechista o di un prete è ispirata. Capite come questa unica parola che è Cristo, per esempio la sua Eucaristia, mi viene donata dalla Messa, mi viene donata dalla Scrittura. E queste due cose si aiutano. Se avessi la scrittura senza la vita della Chiesa, la scrittura sarebbe lettera morta, ma se avessi la tradizione senza la scrittura, la tradizione potrebbe allontanarsi dalla solidità del messaggio originale, no? C'è un punto in cui è evidentissimo che la tradizione è veramente parola di Dio, proprio anche letteralmente, è un po' forzata l'espressione, ma adesso vi spiego in che senso, la viva parola della Chiesa è parola di Dio, lo si vede nella celebrazione del sacramento. Quando il sacerdote dice questo è il mio corpo durante la messa, come sapete quella è parola di Dio, cioè la parola dell'uomo è identica con la parola di Cristo, cioè è Cristo che dice in lui quella parola. Il sacerdote non dice questo è il suo corpo e non dice neanche questo è il mio corpo dicendo io Don Andrea vi do il mio corpo. E non è neanche il metodo Stanislavski, sapete, questo grande esperto di teatro che dice tu ti devi immedesimare, allora se tu sei convinto di essere Cristo, allora gli altri stanno... No, io dico questo è il mio corpo, dice la teologia della Chiesa, in persona Christi, cioè Cristo è lui presente personalmente in me, è nella persona di Cristo che viene detto questo è il mio corpo, quindi è Cristo che dice questo è il mio corpo nelle parole del sacerdote che celebra la messa. In quel momento la parola della tradizione e la parola di Dio sono assolutamente coincidenti. Mentre, ripeto, se il prete prende a parolacce una catechista che gli sta antipatica, quella non è parola di Dio, cioè non è che tutto ciò che il prete... Ma in quel momento noi vediamo che la parola di Dio è la parola viva di Cristo che mi raggiunge, al punto che chi ha l'Eucaristia ha Cristo. Capite? Infatti dice la De Verbum, al paragrafo 8, il testo di nuovo lo leggiamo della De Verbum, in neretto: la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. Che cosa fa la Chiesa? La Chiesa trasmette, è un passaggio meraviglioso questo della De Verbum, trasmette ciò che essa è. Prima di trasmettere ciò che crede, trasmette la comunione con Gesù, trasmette questa aver ricevuto la natura divina. La Chiesa, dando il battesimo, trasmette Cristo stesso, perché è Cristo che battezza, è Cristo che confessa, è Cristo che celebra il matrimonio. Allora capite l'importanza della tradizione. Potremmo dire che la parola di Dio è innanzitutto Cristo, il Verbum Dei è Gesù. Primo livello di importanza a livello teologico e di verità e di esperienza. Secondo livello, la parola di Dio viene trasmessa dalla viva voce della Chiesa. Quindi non è ancora la scrittura al terzo livello, cioè Gesù ha dato il comando ai suoi apostoli di trasmettere la sua vita tramite i sacramenti, la carità, la dottrina, il culto, la catechesi, l'evangelizzazione, l'amore per i poveri, i miracoli, la preghiera e così via, no? Il testo che abbiamo letto dice nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto. La Chiesa trasmette la parola di Dio vivente, ci dona Cristo vivo. Pensate, per avere un riferimento, il testo di Prima Tessalonicesi, siamo a pagina 4, lo trovate, poi lo ritrovate nella Bibbia, pensate a un'affermazione di San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. San Paolo dice: avendo ascoltato la parola della mia predicazione, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Uno potrebbe dire: Paolo, ma tu sei matto, cioè tu dici che la tua parola è parola di Dio, cioè Paolo non sta parlando, non ha letto la Bibbia, anche perché non c'era ancora il Nuovo Testamento. La prima lettera dei Tessalonicesi è il primo scritto del Nuovo Testamento, no? San Paolo ha fatto la catechesi, ha predicato Cristo morto, risorto, rivelazione di Dio, salvezza, l'Eucaristia, il battesimo. Lui dice: voi avete accolto questa mia catechesi, questo mio annunzio, l'avete accolto come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Capite? Quando io vedo un santo, vedo la Chiesa, ascolto un'omelia, io capisco che Dio mi sta parlando nella voce della Chiesa, nella vita delle suore, nella vita delle famiglie, nella vita dei preti, dei vescovi. Dio viene a me nella predicazione. Parola fortissima, la mia parola è la parola di Dio, no? Allora questa parola è la viva tradizione della Chiesa. Ma d'altro canto, adesso arriviamo a questo, c'è bisogno della parola scritta, che è la regola ed è quella parola ispirata in cui quelle singole parole scritte mi tengono desta la fede e la rinnovano continuamente. Ma una cosa ancora sulla Chiesa: notate che la Chiesa è necessaria alla rivelazione. L'uomo moderno, in maniera di nuovo un po' banale, un po' sciocca, dice: io credo in Gesù, accolgo Dio che si rivela, ma non credo nella Chiesa, no? Ma se, vi ho messo un testo di nuovo del Cardinal Ruini che riprende Ratzinger teologo, la rivelazione implica che ci sia la Chiesa, perché se non c'è chi ha capito la rivelazione, Dio non si è ancora rivelato. La rivelazione implica che Dio parli, ma perché Dio si riveli veramente serve qualcuno che lo capisca. Pensate se io, per esempio, cose che succedono agli adolescenti, credo sia successo anche a me quando ero ragazzo, i ragazzi adolescenti si innamorano di una ragazza e siccome sono imbranati, hanno paura di andargli vicino, allora loro sono innamorati, la ragazza pensa che lui lo odia perché la tratta male, gli fa degli scherzi, perché quel ragazzo non riesce a dire ti voglio bene, mi piace, eccetera, no? Finché quella ragazza pensa che lui lo odia, la rivelazione dell'amore del ragazzo non è avvenuta. Quel ragazzo si rivela solamente quando l'altro mi capisce, cioè se non c'è uno che capisce la rivelazione non è avvenuta. La rivelazione è Dio che si rivela e la Chiesa che lo capisce. Pensate in una famiglia, se io parlo e poi il marito o la moglie o il figlio fa esattamente il contrario, oppure mi parla sopra quello che sto dicendo e dice delle cose che sono diverse, noi ci arrabbiamo quando uno ci dice delle cose diverse da quelle che pensiamo. L'altro ci ha capito solo quando è rientrato in comunione, cioè ha capito quello che noi diciamo, no? A maggior ragione la rivelazione implica la Chiesa. Non è solo un parlare astratto di Dio, Dio che fa un monologo, dice quello che pensa e nessuno lo capisce. Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni, la Maddalena e poi la storia della Chiesa. La Chiesa è la risposta vivente che comprende, ama e fa eco della rivelazione dicendo è vera, è avvenuta la rivelazione, Dio veramente si è donato, si è fatto conoscere, noi siamo entrati in comunione con Lui, vieni anche tu in questa comunione. Ma che cos'è allora la scrittura? Terzo livello, la scrittura è parola di Dio a un terzo livello, cioè Dio si rivela realmente Lui, nella storia, nel popolo, si rivela in Cristo pienamente, Cristo fa nascere la Chiesa, la Chiesa sente il bisogno di scrivere la scrittura e prima ancora il popolo di Israele, cioè Israele che ha accolto la rivelazione di Dio comincia a scrivere e la Chiesa scrive il Nuovo Testamento senza che Gesù gliel'abbia detto espressamente. Perché questo? Usiamo un'immagine moderna, molto semplice, voi state scrivendo, state prendendo appunti. Gli appunti, quando voi li leggerete fra un anno, non sono esattamente la stessa cosa della parola viva, cioè è più importante l'esperienza che noi stiamo facendo, la realtà di questo incontro, no? Ma quando voi fra un anno li leggerete, quelle cose sono come un punto fermo che vi permettono di tornare a quel momento, cioè di non perdere alcuni particolari, alcuni... Noi scriviamo per avere un punto fermo di non ritorno. La scrittura è questa grande invenzione dell'uomo che è un ausilio per tornare sempre all'origine. Se ci pensate, ci sono tante donne che hanno la lettera del bambino, la prima quando c'è scritto ciao mamma ti amo, e c'è la lettera del marito, della moglie, noi abbiamo la lettera quando abbiamo chiesto la domanda al seminario, alla congregazione, la prima promessa a Dio. Cos'è che uno scrive? Uno scrive ciò che lo ha toccato nel cuore, scrive ciò che è fondamentale, e se il marito poi dopo dice ma sì ma io non ti ho mai amato, la donna prende la lettera di fidanzato e dice ma guarda qua cosa mi dicevi, cioè mi dice la luce dei miei occhi, tu sei la donna, cioè lo scritto è un punto che ti riporta, non è vivo come la vita, cioè la cosa più importante è la vita, ma lo scritto ha la forza dell'attestazione della vita, lo scritto è un'attestazione di ciò che la vita è stata, è un punto solido, è una roccia che non si può modificare. Mentre a parole tu puoi dire, sì, ma io non l'ho detto, sì, ma qua nel contratto c'è scritto che tu questa cosa me l'hai venduta, io ti ho dato 1.000 euro, è scritto qua, c'è il notaio, cioè io te l'ho dati. Lo scritto è una cosa che... Cosa ha fatto Dio? Cioè in questa esigenza della Chiesa non solo di battezzare, fare la messa, annunciare il Vangelo, vivere la carità, fare i miracoli, la Chiesa ha sentito il bisogno di cominciare a scrivere. Spontaneamente, nella catechesi voi avete bisogno di scrivere, servono dei libri, dei testi che si leggono, che si cantano, bisogna copiare delle cose, bisogna lavorare su delle parole, no? La catechesi non è solo esperienza, non è solo vita, ma ha bisogno della parola scritta. Paolo ha cominciato a scrivere delle lettere, Marco a scrivere il Vangelo, hanno raccolto i detti di Gesù, hanno scritto l'Apocalisse. Pian piano, così l'Antico Testamento ha cominciato a scrivere le profezie, i comandamenti, la rivelazione, Abramo, no? Dio è entrato in questo, come Dio è presente nel momento della celebrazione eucaristica, è Lui che è presente in questo è il mio corpo, così Dio ha fornito la Chiesa Apostolica di un carisma particolare che è l'ispirazione. Cioè ha donato alla comunità apostolica il carisma di scrivere dei testi dove lui è stato l'ispiratore delle parole concrete di quei testi. Quindi il Nuovo Testamento è in mezzo fra la vita della Chiesa che scrive il Nuovo Testamento e il popolo di Israele che scrive l'Antico e la Chiesa che riconosce il canone del Nuovo Testamento. Cioè non è che i libri stessi si autodefiniscono come ispirati. Non è che alla fine del Vangelo di Marco trovate scritto questo io Dio l'ho ispirato, io Marco. No, Marco scrive il Vangelo, la Chiesa attraverso la liturgia riconosce che il Vangelo di Marco è ispirato, che Dio realmente ha parlato in quelle parole. Sapete che il canone non è mai stato definito da un concilio, pensate, fino al concilio di Trento. Il canone viene definito solamente nel concilio di Trento in maniera precisa, cioè nel 1550, perché il concetto del canone è un concetto che nasce spontaneamente nella Chiesa, attraverso la liturgia. Per esempio, se lei scrive il Vangelo di Marco, lei di Luca, lei di Giovanni, lei sta a Roma, lei sta a Efeso, lei sta ad Antiochia, la comunità di Antiochia manda il suo Vangelo a Roma, Roma manda il suo ad Alessandria, Alessandria manda il suo... Pian piano le persone che hanno sentito Gesù predicare vedono lo scritto e dicono: questo è lo stesso Gesù che mi hanno predicato, e cominciano a usarlo nella liturgia. Cioè il canone nasce dalla liturgia, il canone sono i testi che la Chiesa ha usato nella liturgia perché li ha riconosciuti come testi che fedelmente parlano di quel Gesù che loro avevano ricevuto nella catechesi viva della Chiesa, nella catechesi degli apostoli e dei loro successori. È per osmosi che nasce il canone, pian piano, senza che nessuno l'abbia stabilito. Noi troviamo ad Alessandria d'Egitto, a Gerusalemme, ad Antiochia, a Roma, a Lione, in Gallia, a Smirne, cioè, noi troviamo quei Vangeli. Tutte le chiese hanno quei quattro Vangeli. Viene da proprio dalla vita della Chiesa, quindi la scrittura sta fra la Chiesa che la scrive e la Chiesa che le riconosce come scrittura ispirata. È la Chiesa che stabilisce il canone. Questo anche i luterani lo ammettono, cioè anche le chiese che dicono che c'è la sola scrittura, almeno su questo devono riconoscere che la scrittura da sola non basta, perché è la chiesa che scrive la scrittura ed è la chiesa che riconosce il canone. Quindi la chiesa è fondamentale per fare la scrittura non si scrive da sola e non si canonizza da sola, ma è la chiesa che la riconosce come ispirata, no? Quindi la scrittura è un'opera della chiesa, è una delle più grandi opere della chiesa. Ma perché la scrittura? Allora, la scrittura è questo punto dove, mentre la tradizione ci dà la vita, ci dà la comunione con Cristo, la scrittura ci riporta continuamente alla concretezza della vita di Cristo, a quell'ancoramento per cui non puoi allontanarti da lì. Vi faccio, non so, un esempio sciocco, no? Noi nella tradizione possiamo dimenticarcelo. A un certo punto Gesù spiega che il male viene dall'interno dell'uomo e non da fuori, non viene mangiando dei cibi, e allora il Vangelo di Marco dice: in questa maniera Gesù dichiarava mondi tutti i cibi. Cioè vuol dire il vitello, il maiale, il vino, tutto è mondo, perché se Dio è il creatore nessun cibo è vietato. Questo particolare biblico uno potrebbe perdere, cioè la Bibbia è vivissima perché ci riporta. Gesù insegnava che nessun cibo è vietato. Essere vegetariani non è un comando della scrittura, anzi dice che si può mangiare la carne, se non la vuoi mangiare non la mangiare, ma per Gesù si può mangiare tutto, si può mangiare la salsiccia, il prosciutto, si può bere il vino, per Gesù si può, questa concretezza della scrittura ti ancora, cioè un punto dove tu sei lì. Si dice che Gesù dorme, per esempio, allora tu sai che puoi dormire tranquillamente perché Gesù ha dormito, cioè è un punto che la viva tradizione si può dimenticare. Può esserci un prete che è sempre indaffarato, generale delle suore che non le fa mai dormire, e tu dici: no, ma Gesù dormiva. Cioè c'è un punto dove ti ancori all'esperienza vera. Se uno dicesse: Gesù non è risorto, Gesù non era il Messia, Gesù... No, Gesù è risorto, cioè lo dice la scrittura, è l'attestazione della predicazione apostolica. Ci ancora lì, questa è la grandezza della scrittura. La scrittura ci ancora all'evento che è lì. Ha però di meno rispetto alla tradizione, manca della vivezza, manca della continua novità. Per questo dice il concilio, se voi andate appunto ai punti del concilio, siamo a pagina 3, punti 8 e 9. Punto 9. La sacra tradizione e la sacra scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro, non si possono mai separare. Ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in un certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. Quindi scrittura e tradizione sono le due forme insieme tramite la quale noi incontriamo la rivelazione di Dio, che è avvenuta tramite la mediazione e la pienezza di Cristo Signore. Quindi potremmo dire che la scrittura per certi aspetti è terza, cioè prima la parola che è Cristo e la rivelazione, poi la parola che è la Chiesa, poi la parola che è la scrittura scritta, per altri livelli è seconda insieme alla tradizione, cioè c'è prima Cristo e la rivelazione di Dio e poi la scrittura e la tradizione e la scrittura che insieme sono questo modo di questo unico Dio di consegnarsi a noi continuamente oggi. Che cosa vuol dire questo per la catechesi? Notate, perché noi siamo in un corso di catechisti, questo è vero teologicamente, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo stare attenti nella catechesi a non essere né solo biblici né a dimenticare la Bibbia. La catechesi può avere due errori complementari che tradirebbero questa storia di rivelazione di Dio. Primo errore, potrebbe ignorare la Bibbia. Ci sono dei gruppi parrocchiali, dei gruppi dove tu stai dopo 20 anni e ancora non sai trovare un versetto, non leggi il Vangelo, non leggi. La catechesi deve ancorare alla scrittura, perché ancorare alla scrittura vuol dire ancorare a quella parola che Dio ha ispirato. La catechesi deve insegnare a leggere il Nuovo Testamento, deve puntare con forza su questo. È meraviglioso il Nuovo Testamento e ti porta al vero Gesù e ti aiuta a capire la vita con gli occhi di Dio. Ma l'errore complementare sarebbe di pensare che l'unica catechesi degna è quella che parla della scrittura. No, io posso partire dal sacramento, posso partire dalla preghiera eucaristica, posso partire dal concilio, posso partire... La catechesi ha la tradizione della Chiesa come l'altra ancora, l'altro punto, l'altro fuoco che insieme alla scrittura mi fa capire la rivelazione. Per questo io posso partire dal catechismo della Chiesa Cattolica, posso partire dalla Dei Verbum, posso partire... La catechesi ha sempre due occhi, ha sempre due centri, no? Vi ho messo qui un testo molto importante dell'allora Cardinal Ratzinger, a pagina 5, da Dogma e Predicazione, un libro molto importante, pieno di contributi vari del suo tempo. Lui dice... La Chiesa da sempre sa che il simbolo di fede, il credo, notate che il credo non sta nella scrittura di per sé, io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo, ma il credo non è, dice questo testo di Ratzinger, lo leggiamo, il credo non è un'aggiunta alla scrittura, cioè non è una cosa appiccicata da fuori, ma è il filo conduttore attraverso di essa, cioè il credo è quel filo che mi conduce dentro la scrittura. Sono per noi, credo, sono il credo, è come il filo di Arianna che permette di percorrere il labirinto e ne fa conoscere la pianta. Voi sapete che il filo di Arianna è questa figura leggendaria, di cui quello che doveva lottare contro il Minotauro entra nel labirinto, Arianna gli dà un filo in maniera che lui entra nel labirinto, uccide il Minotauro, poi se non avesse quel filo per riuscire, per trovare qual è la via, morirebbe di fame, di sete dentro, non riuscirebbe a uscire, no? Cosa vuol dire? La scrittura, il credo, è quel filo che mi fa dire che qual è il messaggio della scrittura per cui io non mi perdo nella confusione della scrittura. Che Dio è padre, che Dio è creatore, che questo Dio ha un figlio, che questo figlio è luce da luce, che questo figlio si è incarnato in Maria, che è morto, che è risorto, che è sceso al cielo, che ha donato lo Spirito ha fatto nascere la Chiesa, la Chiesa dà il perdono lo Spirito dà il perdono dei peccati, nella Chiesa dà la vita eterna. Cioè, il credo è il filo di Arianna che non mi fa perdere nella scrittura. Io attraverso il credo capisco qual è il messaggio centrale della scrittura. Voi capite che voi dovete fare catechesi non solo sulla Bibbia, ma anche sul credo, non solo sulla Bibbia, ma anche sui comandamenti, sulle virtù. Cioè, la fede della Chiesa, la tradizione, è come quel filo che mi fa orientare. E continua questo testo bellissimo. Conseguentemente il credo non è neppure una spiegazione che viene dall'esterno ed è riferita ai punti più oscuri. Invece è rimandare, il suo compito è quello di rimandare alla figura che brilla di luce propria, dare risalto a quella figura. Che cosa vuol dire? Nella mentalità delle persone il credo, il dogma, la tradizione della Chiesa è la cosa oscura, cioè quando io non so cosa dire tiro fuori il dogma, il credo, ma il Papa ha detto quello, ma il Concilio ha detto quello, ma la Trinità, l'Incarnazione. No, è esattamente il contrario, cioè la tradizione della Chiesa nel credo ti dice i punti più belli della scrittura, ti dice i punti più alti della rivelazione divina. La rivelazione divina ha il punto più alto nella creazione, nell'incarnazione, nella vita eterna. Il credo sintetizza ciò che è più luminoso del messaggio della rivelazione di Dio che noi troviamo nella scrittura. La scrittura è confusa, la scrittura è complicata. Io sono un biblista, la amo moltissimo, ma voi sapete, la scrittura è complicatissima. Se voi date a un bambino leggi il Levitico, non ci capisce niente. Io invece, attraverso la fede della Chiesa, la tradizione, il credo, i sacramenti, io capisco ciò che brilla della scrittura. Nel dogma la Chiesa ha trovato i punti più interessanti della scrittura, i punti che sono più appassionanti, più vivi, più belli, più ricchi. Allora capite che voi potete fare catechesi un anno leggendo il Vangelo, un altro anno la potete fare leggendo, spiegando il credo. Un anno potete leggere Mosè, un anno potete spiegare i comandamenti, un anno potete leggere la prima lettera ai Corinzi, l'ultima cena, un anno potete leggere la preghiera eucaristica. Perché queste due parti sono la trasmissione della fede. Non solo leggere, potete andare a messa, potete inginocchiarvi, potete cantare, cioè la tradizione diventa esperienza viva della rivelazione, non è solo comprensione, mentre la Bibbia è un testo scritto, cioè è qualcosa di più nozionale, è un testo scritto. La tradizione della Chiesa insieme alla scrittura fanno sì che si trasmetta la fede. Se voi andate al testo successivo, dal direttorio generale della catechesi, numero 128, dice così, è questo documento importantissimo che sintetizza la visione della catechesi della Chiesa, la catechesi trasmette il contenuto della parola di Dio, cioè la rivelazione di Dio, cioè Cristo, secondo le due modalità con cui la Chiesa lo possiede, lo interiorizza e lo vive. Come narrazione della storia della salvezza, la scrittura, come esplicitazione del simbolo della fede, la tradizione. Cioè, quell'unico Cristo io lo trasmetto nel racconto biblico, lo trasmetto nella riflessione, nella sintesi della teologia, nella vita della Chiesa, nei sacramenti e così via, no? Per questo la Sacra Scrittura e il Catechismo della Chiesa Cattolica debbono ispirare tanto la catechesi biblica quanto la catechesi dottrinale. Se io uso la scrittura, devo avere presente il dogma per farlo risaltare. Se io faccio una catechesi che parte di più dal credo, devo metterci la scrittura che faccia vedere dove ha origine quella fede. Facciamo un esempio concreto ancora una volta. Se io spiego Genesi 3, se io non arrivo a spiegare il peccato originale, Genesi 3 diventa un testo noioso, insignificante. Cioè, il peccato originale è la cosa più interessante di Genesi 3. Il dogma fa emergere il significato enormemente importante di Genesi 3. Ma se io spiego solo e non spiego per esempio il serpente, Adamo, cioè la Bibbia ha un altro aspetto, sono entrambi importanti. La donna che è la costola, perché la costola è il fianco, la donna è l'unico essere che mi sta di fianco, è come una spina nel fianco, ma è ciò che io desidero, la donna desidera l'uomo, l'uomo desidera l'uomo. Questo è un particolare, la cui vivezza, la tua, te la dà la scrittura. L'animale non è al tuo fianco, il cane sta sotto, l'angelo sta sotto, solo la donna e l'uomo si cercano e quindi vanno a sbattere l'uno contro l'altro e quindi non si capiscono. Il cane mi capisce sempre perché tanto non mi capisce, cioè io parlo e lui ascolta, ma mio marito non mi ascolta, questo è il problema, perché è al mio fianco, cioè perché è al mio pari, no? Allora vedete che è importante questo, ma è importante dire perché il peccato originale ce l'ha un bambino e quindi dentro di lui c'è la voce del male. Anche se è piccolo, anche se è dietro, perché un bambino può essere egoista? Perché se non fa una lotta interiore con la voce del male in sé non può crescere? E quindi il genitore deve dire dei no, e quindi il catechista deve dire dei no e dei sì, e deve dare un comando. Come si vince la voce del male? Queste due cose, il testo biblico e il messaggio teologico, sono continuamente in relazione. Vi ho messo un passaggio a pagina 5 che io amo moltissimo, di Tolkien. Tolkien è il grande scrittore del Signore degli Anelli, ma è un gigante a tantissimi livelli. Lui era cattolico in un ambiente anglicano e quindi cercava di spiegare ai figli che cosa vuol dire essere cattolici, perché loro, quando li criticavano, perché sapete che i cattolici non sempre sono amati in ambienti protestanti, e invece dobbiamo imparare nell'ecumenismo veramente a volerci bene e a rispettarci profondamente, lui diceva: attenzione, a volte l'idea che hanno le persone, adesso la Chiesa è come una quercia, dicevo, è come un albero, alcuni direbbero, siccome questo albero è nato dal seme, cioè è nato dalla scrittura, è nato dal messaggio per Dio, io con l'ascia, con la sega, taglio la quercia per andare a cercare il seme. Ma io il seme non lo troverò più, anzi la bellezza del seme è che è diventato un albero, la Chiesa è la fecondità che ha portato a fiorire quel seme in cui c'era già tutto. Nel seme c'è già tutto, nel Vangelo, in Cristo, ma la grandezza della Chiesa è mostrare la fecondità di questo enorme albero. Dice Tolkien, il Signore ha voluto la mia Chiesa non perché restasse statica e rimanesse in uno stato di eterna fanciullezza, ma perché fosse un organismo vivente come una pianta. I saggi sanno che tutto è cominciato dal seme, ma è inutile cercare di riportarlo a luce scavando e dicendo questa parola non c'è esattamente così nella scrittura, è follia teologicamente. E invece la grandezza di Dio è che il suo spirito che ha voluto l'incarnazione di Gesù, ha voluto la Chiesa apostolica, ci ha donato il Nuovo Testamento, nella storia della Chiesa, nel dogma, nel credo, nei sacramenti, dà continua fecondità a questo seme in cui c'era già tutto e che si sviluppa e fiorisce. Ultimo punto rapidissimo, siamo alla fine, vorrei solo farvi riflettere su due cose su cui poi tornerete facendo il Nuovo Testamento. Voi capite allora due cose anche del Nuovo Testamento proprio come testo scritto, vorrei soffermarmi solo su due parole della Dei Verbum. La prima la prendo dal numero 18 della Dei Verbum. La Dei Verbum ha questa affermazione: i quattro Vangeli sono di origine apostolica e gli apostoli e uomini della loro cerchia hanno tramandato i scritti che sono il fondamento della fede, cioè l'Evangelo quadriforme secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Perché il Concilio ha scritto questa frase che viene ripresa dal Catechismo della Chiesa Cattolica? Perché ai tempi del Concilio, anni 60, ma oggi la discussione è ancora presente, si poneva questa domanda: ma Marco è veramente il discepolo di Pietro? Ma chi è Marco? Giovanni è veramente l'evangelista o è un altro? Sapete che nel Vangelo di Giovanni a un certo punto è scritto: queste cose dice il discepolo che Gesù amava e noi attestiamo che egli dice il vero. Questa frase noi attestiamo, l'ha scritta Giovanni o l'ha scritta qualcuno dopo di lui? Chi è che ha scritto veramente l'ultima redazione del Vangelo di Giovanni? Il Concilio risponde: voi siete liberi di pensarla come volete. Uno può dire che Giovanni l'ha scritto proprio l'Apostolo, un altro può dire che Giovanni è una cerchia di discepoli dell'Apostolo, un altro può dire che Giovanni l'ha scritto e un altro. La cosa che è obbligatorio per dogma che tutti noi affermiamo è che i quattro Vangeli, secondo Marco, Matteo, quindi non è importante chi è l'autore fisico, sono di origine apostolica, cioè quei quattro Vangeli trasmettono veramente ciò che gli apostoli hanno trasmesso e hanno origine in loro. Se vogliamo fare un esempio concreto, no? Se fra un anno uno di voi prendesse uno scritto dei vostri appunti e dicesse: Don Andrea ha detto che Gesù non è la parola di Dio completa, gli altri con i loro scritti direbbero: no, manco per niente, tu non sei di origine apostolica, invece tutto quello che è scritto nei nostri quaderni ci dice che Don Andrea ha detto questo, non questo, no? Allora quei testi, diffondendosi, nelle loro forme diverse ci riportano alla solidità dell'insegnamento apostolico. Sia che l'abbia scritto un apostolo, sia che l'abbia scritto un discepolo di un apostolo, sia che l'abbia scritto una cerchia di persone. Ma quando le varie chiese hanno sentito il Vangelo di Marco, quelli della chiesa di Efeso, di Alessandria, hanno detto: questo è l'insegnamento che Giovanni ci ha detto, che Paolo ci ha detto, che Pietro ci ha detto, questo corrisponde esattamente a ciò che noi abbiamo detto. Quindi i particolari possono essere diversi, può essere un errore, cioè se uno di voi mette una doppia, non sa scrivere bene gli accenti, le doppie, troverete un piccolo errore, troverete. Ma la sostanza di ciò che voi avete raccolto negli anni, noi potremmo ricostruire l'essenziale di ciò che è stato detto qui attraverso ciò che viene scritto. Seconda frase importantissima, al numero 19, è una frase che ha voluto Paolo VI in persona, e poco prima che venisse approvato il testo Paolo VI scrisse una lettera, la fece scrivere dall'allora segretario di Stato. Se vi interessa un approfondimento lo trovate sempre sul sito, gli scritti, fate col cerca parola, mettete la frase e vi viene fuori. Volle questa frase: La Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più grande costanza che i quattro su indicati Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, questa è la frase voluta proprio da Paolo VI, trasmettono fedelmente quando Gesù, figlio di Dio, fece, insegnò, eccetera, eccetera, no? Cioè Paolo VI volle che si esplicitasse che i Vangeli, pur essendo Vangeli che hanno una lunga storia, poi sarà spiegato nei corsi successivi, c'è la predicazione di Cristo, poi ci sono gli apostoli, poi ci sono gli agiografi, cioè quelli che scrivono quello che è avvenuto, ma in questa trasmissione è stato storicamente trasmesso il cuore di ciò che Gesù veramente è stato. Questo è quello che la Chiesa afferma come volontà del Concilio Vaticano II. Quindi noi quando siamo i Vangeli non è tanto importante semplicemente il particolare, ma è importante anche che noi facciamo emergere chi Gesù è stato veramente. Pensate di nuovo nella catechesi, no? Noi possiamo ogni tanto leggere il Vangelo di Marco o di Luca, ma in alcuni momenti sarà importante dire che cosa è la croce. Che cosa è la risurrezione? Che cosa è l'incarnazione? Cioè andare a quello che la Chiesa chiama i misteri della vita di Cristo, l'incarnazione. Gesù che faceva i miracoli e liberava dal male, Gesù che muore per amore nostro per perdonare i nostri peccati, cioè, e soprattutto con i bambini, per esempio un bambino è meno importante se è nel Vangelo di Marco, di Luca o di Matteo, è importante che lui comprenda Gesù. A lui interessa Gesù, interessa la creazione, interessa la Pentecoste, interessa la Chiesa, cioè è importante il cuore e poi è importante anche la particolare, la peculiarità. La catechesi è diversa dal lavoro dell'esegesi, l'esegeta farà un suo lavoro che può essere anche specifico, la catechesi deve saper riportare a questa centralità per ancorare la vita di fede a Gesù, che è storicamente, con certezza, secondo il messaggio del Concilio e la fede della Chiesa, rintracciabile nel testo ispirato e fedele storicamente nella sostanza, non nei particolari, dei quattro Vangeli neotestamentari. Vi ringrazio della pazienza e continueremo in futuro a incontrarci. Si può fare una domanda?